Beh, per il Natale basta quello che abbiamo letto, si potrebbe star zitti per 4 settimane e fare qualcosa, per svegliarsi, diceva il testo. E invece noi dobbiamo continuare a metterci d'accordo, parlare, discutere, e per chi fosse qui soltanto oggi in questa prima tappa dell'itinerario di Avvento, incomincia questa sera l'Avvento, avviso che stiamo facendo un percorso di predicazione che è partito già domenica scorsa, festa di Cristo Re, sul tema dell'educazione. Non ho la possibilità di giustificare, come si è fatto domenica, il perché all'interno della nascita di Dio come uomo affrontiamo con tutta la Chiesa di Bergamo il problema di fare i figli di Dio come uomini veri, e quindi ci addentriamo in questo discorso dell'educazione. Quello che è sicuro è che l'Avvento è un cammino che il Signore ci apre, appunto pieno di forza, di speranza, il cammino che ancora una volta ci porta nel mistero di Dio che si fa uomo e impegna, questa è la verità più profonda dell'incarnazione. Nell'incarnazione Dio rivela di impegnare tutto se stesso a favore dell'uomo. E in questa maniera, lo si vedeva domenica scorsa, egli ci apre la strada. La nostra vita è una drammatica, certo, fragile, eppure splendida avventura che è aperta da questa iniziativa di Dio, dalla sua promessa. E la promessa che fa Dio non è come un bigliettino d'augurio, non è un auspicio, è una cosa, è brutto dire, è un'iniziativa che ha un frutto, appunto la promessa, è la sua opera a nostro favore, è il dono della vita, un corpo mi ha dato il Signore. Con dentro, questa sarebbe la sua intenzione, un'anima forte e fiduciosa. E poi il mondo come casa dell'uomo, e gli altri come amici e fratelli. Questa è la promessa. La promessa è la creazione, appunto, che è stata data a me. Questo regalo che ci viene consegnato fin dall'inizio, perché nella vita noi entriamo come portati in braccio. Certo la mamma ci portò in braccio, ma noi sappiamo che Dio ci ha portato in braccio come su ali d'aquila. Questo regalo di essere portati nella vita va poi accolto e fatto proprio. È tutto da costruire e da verificare, da far vero nella propria esperienza, nella propria traversata, nella traversata avventurosa della vita, attraverso tutte le prove, le smentite, il limite, le disgrazie, la distanza, l'invidia, la violenza degli altri e le nostre, il rischio, la morte. Tutto questo mette in discussione la promessa. Attraversare queste prove, mantenendo l'alleanza con quella promessa, con quella parola iniziale, con la grazia appunto, mantenendo fede attraverso le esperienze della vita e attraverso l'impegno di restare uomini coraggiosi e fedeli, la legge appunto, no? La responsabilità di compiere a testa alta questa traversata. Questa è la grande idea che Dio ha a favore dell'uomo. Come farà a realizzarla, secondo voi? E allora, concedetemi questo linguaggio, ha impiantato nel mondo una fabbrica dell'uomo per costruire sta roba qui. Dio, appunto, la farà partire proprio dalla procreazione. Vedete cosa dice la parola? Cioè manderà nel mondo qualcuno a imbastire questa opera. Partirà da quel laboratorio di umanità che è la famiglia. Non fatemi fare tutti i passaggi, sennò diventa pesantissimo il discorso. Poi ognuno elabori appunto questi passaggi. Cioè l'uomo imparerà le cose più decisive su se stesso e sul suo viaggio a partire proprio dal mistero familiare. Perché? Perché proprio lì si costruiscono i significati, i legami più profondi, il rapporto uomo-donna, la differenza più profonda che c'è nell'uomo, la sessualità. La differenza più profonda è l'alleanza più feconda di tutte, che è il matrimonio tra l'uomo e la donna, appunto. E la costruzione più alta dell'amore, che è la procreazione, l'educazione dei figli, da questi eventi, attraverso i quali si diventa uomini, appunto, in questi eventi si iscrivono nelle storie degli uomini i significati primordiali, le strutture più radicali dell'avventura umana. In particolare, quante volte ce lo siamo detto, in particolare in questi legami primari tra genitori, figli e uomo e donna, si sperimentano la grazia e la promessa che fonda la nostra vita e la riconoscenza, la fede, il dono e l'accoglienza, la grazia e la fede, che rende possibile tutto il cammino e che dischiudono, perché appunto papà e mamma, il rapporto genitori e figli non è fatto poi per marcirsi addosso, è fatto per iniziare la vita nel mondo, no? Per entrare poi nel mondo. Cioè, è come se questa elaborazione fiduciale dell'esperienza del mondo poi servisse e bastasse per affrontare il mondo, per andare appunto. Allora, in queste esperienze si dischiudono poi gli orizzonti ulteriori dell'avventura umana e si dischiudono nel segno della promessa e della fede. E quali sono questi orizzonti? Il mondo come casa, abitabile, attraversabile, quindi pensate a tutto il problema della custodia del mondo, dell'agricoltura, della caccia, se era legittima, no? Delle città, della cultura, della civiltà, rendere il mondo umano, appunto. Quindi il mondo come casa abitabile, attraversabile, e la società come luogo del riconoscimento reciproco, quindi dell'amicizia tra gli uomini. Quindi, se potessi dirlo in una frase, l'uomo viene fuori bene, riesce bene, dico riesce perché può anche non riuscire, perché la riuscita è incerta, è frutto di quest'opera avventurosa e di questo addestramento delicato, lungo. L'uomo riesce bene, diventa l'uomo forte e fiducioso che Dio ha in testa, se riceve un buon patrimonio iniziale dalla famiglia, lascio poi ragionare tutto a voi cosa vuol dire se poi la famiglia è sconquassata, se ha dei problemi, se trasmette delle tare, se ha appunto delle gelosie così invischiate da trasmettere complicazioni psicologiche, su queste siamo maestri. Beh, allora, l'uomo riesce bene se ha un buon patrimonio iniziale dalla famiglia e se questo patrimonio gli viene in qualche modo confermato dal mondo, dalla società che lo circondano. Famiglia e società. Così Dio crea l'uomo. In questo laboratorio d'amore che è il rapporto uomo-donna e la generazione del figlio, l'educazione del figlio e lo sfondo della casa del mondo e della società umana, della cultura, appunto. Ora, questa impresa, lo capite che, appunto, in questa impresa Dio a un certo punto, in un certo senso, non può fare più niente, voglio dire, è affidato tutto alla famiglia, alla società, no? Ovviamente, se si ispirano alla fede, quindi a ciò che Dio fa, ma lo fa mediante, appunto. Questa impresa dell'educazione conosce nella nostra società delle grosse difficoltà. Ecco, vorremmo partire da qui stasera. Cioè, oggi noi facciamo difficoltà a educare i nostri figli. Parlo apposta di figli, ponendomi dal punto di vista dei genitori, perché è il punto di vista più acuto, più profondo, più vero. E sono proprio loro i primi a confessare questa difficoltà, e si capisce il perché. Perché loro, mettendo al mondo dei figli e circondandoli di cure, li istituiscono loro in quella promessa di cui poi devono rendere conto. E se l'educazione non va bene, e se il mondo poi non risponde a quello che loro avevano intenzione di trasmettere, loro sono i primi a accorgersi, non solo, ma sono i primi a sentirsi falliti. C'è la difficoltà dell'educazione che io prete posso discutere come problema pastorale, o l'insegnante può discutere come problema scolastico, o lo psicologo come problema di livelli psichici non elaborati, un papà o una mamma lo avverte come problema che gli spacca la pancia, che gli fa fallire personalmente appunto l'impresa. Per questo noi dobbiamo chiedere ai genitori ste robe qui. In questo disagio i genitori, in questa società, non sanno che pesci pigliare e francamente si sentono isolati, cioè nessuno li aiuta. Perché? Beh, nessuno li aiuta non vuol dire, lo capite anche qui, ma rispetto a questo compito non trovano in questa società degli strumenti, perché la cultura, le forme del confronto pubblico, non si interessano a questa impresa come tale, si interessano a degli aspetti, lo vedremo, molto interessanti, ma non a queste domande radicali che invece i genitori hanno lì in gola, no? La cultura non riesce a vedere in queste difficoltà educative una questione antropologica di fondo, un'emergenza tale da suscitare delle domande radicali sulla qualità dell'uomo in questa società, sulla qualità della vita, della casa comune, sul destino stesso di questa civiltà, perché di questo si tratta. Se stiamo facendo difficoltà a tirar su gli uomini con questa cultura, vuol dire che questa cultura ha problemi radicali che riguardano l'uomo, non qualche esperto di scienze umane. Sì, perché in questa società certo si discute molto sui minori, minori saranno i miei sono i figli, per esempio, se non incominci a partire dal fatto che la domanda ti viene dal figlio e che dal rapporto del figlio con i genitori puoi capire le vere domande, la questione dei minori, dei sociologi, degli psicologi, serve, sì, ma resta a metà, resta in superficie. Certo, in questa società si discute molto sui minori in maniera raffinata con i supporti della psicologia, delle scienze umane, delle scienze dell'educazione. Tutti registrano le difficoltà, la marginalità sociale dei nostri ragazzi, le forme della devianza, della violenza, della droga, dei disagi psichici, degli abbandoni scolastici. Ma è come se fosse un problema in qualche maniera regionale, capito? Settoriale, da affrontare con interventi e istituzioni specializzati, da affidare, per un verso, alla scuola. Società moderna ha inventato la scuola perché il processo di socializzazione normale non bastava a far entrare nella cultura. E la scuola però che finalità ha? Di dargli la capacità di ragionare. Che è una gran cosa, dargli gli strumenti per ragionare, no? Per capire e ragionare. E poi agli esperti dell'educazione, soprattutto quando ci sono inghippi, e quindi soprattutto per la rieducazione di casi difficili, per la socializzazione dei marginali, per la prevenzione del disagio, che è una delle industrie più diffuse ormai, no? Quella del sostegno del disagio, della prevenzione. Queste città sono piene di disagiati che bisogna sostenere, capito? Cioè è come, ve lo dico in sintesi, è come una società che schiaccia un sacco di gente, poi crea gli specialisti per sostenere quelli che ha schiacciato. Non si chiede se si potrebbe vivere in maniera da schiacciare di meno. Quello non si discute perché il padrone del vapore non accetta arresti. Le preoccupazioni cosiddette educative di questa società sono quasi esclusivamente, come vedete, di tipo o didattico o clinico. È una specie di versione moderna della mens sana in corpore sano. E allora vedete che gli ideali sono il diploma, la scuola, poi sport, danza, palestra, il corpo appunto. E se serve, purtroppo, lo psicologo. Solo che questi strumenti conoscitivi che dà la scuola, e le palestre, le piscine, non parliamone poi, ma dico anche la psicologia e comunque le scienze dell'educazione, non possono dir niente, ma non perché, appunto, perché loro di principio non lo dicono, non lo sanno, non possono dir niente sui grandi significati della vita. Loro non sanno della verità, che soltanto potrebbe autorizzare il volere, la speranza, il viaggio stesso della vita, cose di cui invece sono esperti e preoccupati i genitori. Per cui succede che queste società così ricche di conoscenze, di strumenti, di procedure, non possono invece preoccuparsi delle questioni etiche e antropologiche, le quali sono lasciate ai singoli, al privato. S'arrangino i singoli su queste grandi questioni dell'uomo e dell'educazione. Anzi, se uno dicesse qualcosa pubblicamente è confessionale, rompe la laicità, hai capito? Invece deve parlare lo psicologo. Solo che lo capite che una società umana non può restare in piedi come umana, non può resistere e tantomeno può educare i suoi figli, se non invece discutendo proprio delle grandi questioni umane. E se non riformulando il patto umano antropologico attorno ai grandi significati della vita comune e attorno ai legami che uniscono nella fiducia, nella solidarietà tutti i suoi membri e tutte le sue energie attorno a questo patto. Così succede invece che di fronte alla crisi dell'educazione non si riesca a comprendere che essa riguarda proprio la fragilità di questo patto umano tra noi. Non ci diciamo più qual è il senso della vita e quali modi di vivere preferiamo. Non ce lo diciamo. Siamo stati cuciti. La crisi dell'educazione in realtà è dovuta alla scarsa qualità umana complessiva della casa comune. Non si riesce neanche a fare l'ipotesi del tutto probabile, cioè che le difficoltà dell'educazione trovino la loro radice in questo assetto complessivo dei rapporti sociali tra noi adulti, cioè che le difficoltà incontrate dai minori a diventare grandi siano dovute alla difficoltà dei grandi di essere veramente grandi e di proporre un modello convincente, di dire vieni qui, qui dove? Questo tra l'altro è coerente con un tratto impressionante della nostra società, il carattere marcatamente adolescenziale. Cioè non è una società adulta che propone agli adolescenti di diventare grandi, è una società che scimmiotta tutta di farla adolescente. Capite perché è difficile educare? Quindi tutti i genitori che vanno alla pari, quei loro figli che fanno i giovani fino a 70 anni, quelli sono grandi educatori, perché loro parlano, perché loro... I figli non hanno bisogno che il papà faccia l'amicone, hanno bisogno che sia un uomo. Cosa vuol dire che è un tratto... che caratterizza questa società è l'adolescenza. Prima roba significa che è la prima volta nella storia della civiltà che si identifica l'adolescenza e che soprattutto è così lunga. Il tratto adolescente del corso della vita che l'abbiamo inventato noi, moderni e postmoderni, peggio ancora, il tratto adolescente si è enormemente allungato. È come se l'adolescente facesse fatica a diventare adulto, vuol restare adolescente pertanto, non gli va di diventare adulto, adulto non è bello, ve lo dico io. Cioè ve lo dico io, lo dice l'adolescente che non vuol diventare adulto. Resta adolescente finché può. Le scelte che dovrebbero sancire la fine dell'adolescenza, che sono la professione, una volta la professione, non la professionalità, quella è un'altra cosa, quella la si fa da pappagalli secondo delle deontologie del gruppo. La professione invece è qualcosa che è vicino alla fede, Uno che fa qualcosa in cui crede è uno che sceglie la professione. La professione e il matrimonio, che dovrebbero sancire la fine dell'adolescenza, si trova tutte le scuse per, e le obiezioni per ritardarle, no? Quando diciamo che i figli stanno in casa fino a 30 anni, poi prima di sposarsi ci pensano ancora 10 anni, no? Poi si sposano per prova, poi stanno insieme un po', poi riprovano. È l'adolescenza, appunto. Dove i tratti non sono solo dei cosiddetti adolescenti, ma sono di noi, sono di tutti noi. E sono i tratti delle società postmoderne, del soggetto debole, sperimentale, per prova. Vedi tutti i discorsi, ormai siamo bravi a farli. Società postmoderne nelle quali vengono privilegiati stili di vita caratterizzati dal fatto che si cambiano. Per prova, assaggio, si può ritrattare ogni momento la scelta. Scelta del momento, senza tante memorie, senza tanti progetti, dove il valore centrale è questo spietato narcisismo, questa ossessiva attenzione alla propria immagine, appunto. È una concezione estetica, estetizzante della vita, non etica. Guardate la televisione, appunto, è oscena in questo senso, tutta è sottesa da questi ideali, no? Lo capite che questo per dei genitori che hanno messo al mondo un figlio è un bel problema. Cioè, è come se noi fossimo in un'epoca che non ha un umanesimo da proporre. È un'epoca postumanistica. È stato teorizzato continuamente questo tema, no? Cioè, una cultura raffinata e complessa per tanti versi, che però non ha da proporre un'idea di vita vera, bella, buona, a cui il singolo si possa riferire, di fronte al quale il singolo si possa responsabilizzare, per cui ciascuno di noi possa trovare la verità di ciò che fa, di ciò che professa, di ciò che combina nella società. Un umanesimo così inteso è escluso dalla cultura attuale. Questo non vuol dire che il singolo di questa società non abbia certezze morali o religiose, però sono private, capito? Vanno intese e volute come convinzioni private, nella vita comune o civile, nella cultura, si prescinde, bisogna prescinderne. Solo che i genitori non possono rinunciare alla prospettiva umanistica. Essi non possono abdicare al compito di rispondere davanti ai figli di cos'è una vita vera e buona. La televisione lo può fare, lo specialista lo può fare, non c'entro io il mio punto di vista, ma uno che ha messo al mondo un altro non può rinunciare a spiegare in qualche maniera, a rendere ragione di un'immagine vera e buona della vita. Di qui il disagio e l'isolamento degli educatori veri, dei genitori, di tutti quelli che intendono seriamente l'educazione. Cioè quello che loro faticosamente, quello che loro implicitamente, certo con tanti limiti, con tanti errori, ma quello che i genitori faticosamente trasmettono o vorrebbero trasmettere ai loro figli, non è quello che gli adulti trasmettono ai minori di questa società. E quindi, in questo senso, le difficoltà dell'educazione sono legate alle difficoltà della trasmissione di cultura tra gli adulti e i minori, tra le generazioni. È lo scambio generazionale che non funziona. Cioè, gli adulti possono educare, possono pretendere di educare, nella misura in cui sono depositari della cultura, cioè delle ragioni che giustificano il patto sociale. Cioè, educare significa iniziare il minore a quei significati radicali del vivere, che tengono legati, che definiscono appunto la figura della vita comune come vita buona, il complesso di quei significati è la cultura di un popolo. Quindi attraverso la lingua, i costumi, i saperi, i modi di fare, Una civiltà dovrebbe trasmettere le esperienze più fondamentali, cioè la cultura nel suo livello più antropologico, più etico, che si trova appunto nell'incontro tra uomo e donna, quindi nel matrimonio, nella nascita, nell'educazione, nella fraternità, nell'amicizia e nella vittoria sulla violenza, nell'ammirazione e la vittoria sull'invidia, nella malattia e la morte. Queste esperienze che stanno alla radice di una cultura e quindi che stanno alla radice della coltivazione dell'uomo. L'uomo è coltivato dalla cultura, appunto, no? Ecco, queste dimensioni profonde, nelle forme della nostra società, sono oggetto di censura. Sono considerate tutte le questioni morali, sono considerate tutte questioni assolutamente private. Cioè, a loro riguardo, ciascuno è rimandato al suo personale modo di sentire. Se ce la fate, facciamo ancora un passo. Perché succede questo? Cioè, da che cosa dipende, lo dico così, che noi con questa organizzazione sociale non riusciamo a trasmettere gli insegnamenti radicali, la grammatica radicale dell'umanizzazione? Perché? Fondamentalmente perché abbiamo messo in piedi una società complessa, si dice così nelle analisi dei sociologi, è una società complessa, vuol dire che l'abitante di queste città si trova di fronte a un casino tale di cose, tutte diverse una dall'altra, tutte con le loro regole. È come passare in un labirinto con delle stanze indecifrabili, non collegate. L'abitante di una città così cosa fa? Si perde. Trova difficile cogliere l'unità e il senso dei significati e delle relazioni intricatissime. Questo rende difficile il senso della sua identità, del suo percorso e del patto con gli altri. E allora si aggira come un soggetto debole, appunto, disperso. Non è cattiva la soggettività, è cattiva quando è così dispersa, quando è così non identificata, non robusta, appunto. In balia di razionalità complicate e furbe. Perché queste razionalità complicate in realtà obbediscono tutti a bisogni e interessi forti, che sono economici fondamentalmente. In questo labirinto l'individuo si muove provando, saggiando, è come andare a una, come si dice, un supermercato, appunto, è come andare a una mostra, si lecca quello che piace, però non piace o si lascia perdere, no? Senza però che sia in grado di credere in quello che fa, senza che sia possibile appunto giocarsi in quello che fa. Ecco, in questo sistema complesso la famiglia ha un suo ruolo, che però è fiacco, ve lo dico subito. In questa società complessa la famiglia, che apposta è divenuta nucleare e privata, vedete com'è tutto coerente. Noi stiamo creando l'uomo in questa maniera. E questo sistema, appunto, la famiglia è diventata nucleare e privata, cioè espropriata dalle sue competenze di trasmissione culturale, di introduzione al mondo. No, c'è una totale separazione. È sostanzialmente ridotta ad essere famiglia affettiva. Cioè, qual è il ruolo della famiglia? Lei deve rassicurare affettivamente e emotivamente l'uomo e la donna, i genitori e i figli. Stop! Non che questi sentimenti poi istruiscano circa la vita è un'altra cosa, ha altre regole. Ti rifugi in famiglia per gli affetti. Il figlio dovrebbe trovare la sua rassicurazione primaria nel fatto che c'è un uomo e una donna che continuano a dirgli: guarda che sei voluto bene, e l'uomo e la donna dovrebbero trovare nella relazione di coppia quella stabilità emotiva che i rapporti sociali forniscono sempre meno. Solo che questi stessi compiti affidati alla famiglia sono poi minati dalla società. Sono resi difficili dalla società, perché la debolezza dei legami, delle alleanze della società, indebolisce anche i legami familiari. Non a caso la coniugalità e la genitorialità in questa società si infragiliscono sempre più. Cioè le famiglie sono sempre meno stabili e i ragazzi con problemi sono sempre di più. Quindi non è che uno dice facciamo l'isola felice degli affetti, lì ci costruiamo, poi andiamo nel mondo e lì impariamo le regole del mondo. È che vieni fregato anche negli affetti, i quali non assumono quella forza simbolica, appunto, quella forza di storia, di legami. E quindi rende problematica per quello che interessa a noi questa situazione della famiglia solo affettiva e della società narcisistica adolescenziale. Rende problematica la promessa che ai figli viene fatta comunque da papà e mamma, ma che per diventare grande avrebbe bisogno di uno sfondo più affidabile, cioè di un mondo in cui quella promessa trova la sua misura, la sua verità, il mondo abitabile, viaggiabile, fidabile, no? Il mondo fraterno. Allora finiamo, ci fermiamo qui. Mi sembra che sia illuminante, anche se un po' impegnativa, questa lettura che fa capire al fondo i temi dell'educazione sulla crisi della creazione. Ma la crisi della creazione non è impotenza di Dio, è proprio la messa in crisi dei grandi meccanismi dell'umanizzazione, no? Della storia umana. Quindi la crisi dell'educazione va vista su questo sfondo di separazione artefatta, pericolosa, tra famiglia e società, e rimanda al compito complessivo di ripensare il patto. Questo è il vero problema morale di questa civiltà, e politico anche, e culturale anche. Ripensare il patto che ci tiene legati nell'avventura umana. Ecco, con questa consapevolezza evidentemente noi non rifonderemo il mondo, anche in questi tre prediche che faremo nell'Avvento. Faremo un compito molto più semplice, molto più ristretto, incoraggeremo i genitori, questo è il punto di vista che abbiamo assunto, a fare il loro pezzetto, a credere comunque, a spendersi comunque in questo prezioso compito educativo che anche oggi i genitori hanno nei confronti dell'educazione dei loro figli, perché sia possibile in queste condizioni ristabilire proprio dal loro punto di vista un richiamo per tutti per questa ricostruzione umana. E perché questo renda possibile di tenere vivo, anche in condizioni difficili, il progetto che Dio ha sull'uomo fin da principio e che ancora una volta viene a dirci con la sua ingenuità diventando bambino. È un pittore a cui vedete su Comunità Redona, anche se è riprodotto così un po' bianco e nero, non si legge bene. Mi ha chiesto il pittore di darci un volto per sé di Gesù, lui ha scelto Gesù bambino, ma è un Gesù bambino, vedrete come è attonito, cioè lui è venuto con l'entusiasmo di dire adesso vado anch'io, arriva qui e dice ma cosa c'è qui?